qualità della nostra vita è in diretta proporzione alla soddisfazione e all'equilibrio che riusciamo a creare nelle tre aree principali: lavoro, salute, relazioni. Per farlo è importante imparare quali sono le strategie più semplici, concrete e applicabili alla vita di tutti i giorni. Questo è quello che tratterò in questo podcast. Io sono Andrea Favaretto e ti do il benvenuto in Questione di Fava. Eccoci qua, nuovo episodio di Questione di Fava. Questa settimana parliamo di condizionamento, o meglio, parliamo dell'importanza di creare un riflesso condizionato verso automatismi, verso comportamenti che noi vogliamo diventino il nostro stile di vita, diventino delle nostre peculiarità. E lo facciamo partendo da come si crea un'abitudine. Ho già fatto un podcast dove parlavo dell'importanza delle abitudini, soprattutto di come si creano le abitudini, solo che l'ho riferito ad aspetti comportamentali, cioè ad azioni pratiche, ad abitudini che tu vuoi assumere nel mondo esterno, no? Quindi, non so, vuoi diventare più, vuoi creare l'abitudine ad allenarti di più, vuoi creare l'abitudine a essere più costante in un determinato comportamento. In questo episodio ci riferiamo invece a quelle abitudini che hanno a che fare con le tue convinzioni, cioè con un modo di essere, sviluppare delle caratteristiche tue che intaccano, in senso positivo naturalmente, la parte più profonda di te, no? Quindi quando arrivi a dire io sono così o io non sono così è perché inconsapevolmente, senza che tu te ne renda conto, quindi hai creato delle abitudini interne, hai condizionato dei pensieri, hai condizionato delle emozioni fino a formare delle convinzioni. Però andiamo per gradi, ed è una cosa che ti invito non solo ad ascoltare ma a cominciare a considerare, cioè a fare un lavoro su di te che ti può permettere di creare quelle, deliberatamente, quelle convinzioni, quei modi di essere che ti permettono, che ti agevolano poi naturalmente una serie di abitudini nella tua vita. Ok, quindi partiamo da questo. Ah, apro una parentesi. Se mi seguivi su Instagram ti sarai accorto che ad un certo punto io sono svampato, cioè non esisto più su Instagram. Questo perché la settimana scorsa mi hanno... settimana scorsa, dipende da quando esce questo episodio, praticamente mi hanno hackerato il profilo. Mi hanno hackerato il profilo nell'arco di 5 minuti. Io son passato ad avere 1300 post su Instagram, adesso il mio profilo non esiste più. Quindi io non so se mentre mi ascolti è stato ripristinato, se siamo riusciti a ripristinarlo in qualche modo, oppure no. E quindi aprirò, non lo so, un altro profilo ripartendo da zero. Ci sta, fanno parte del gioco queste cose, ovviamente fanno parte del gioco con naturalmente delle esternazioni molto simpatiche da parte mia quando me ne sono accorto, ma la cazzata l'ho fatta io, quindi faccio mea culpa. Ora partiamo da concetto di abitudine. Cos'è un'abitudine? Un'abitudine viene definita come un comportamento talmente ripetuto nel tempo da essere diventato automatico. Questo ha a che fare con le abitudini positive, quindi produttive, quello che ovviamente ci porta dei risultati, ad avere come conseguenza qualcosa che ci piace nella nostra vita. Ma naturalmente lo stesso identico principio ha a che fare, riguarda comportamenti, abitudini che non ci piacciono, quindi che noi adottiamo e non siamo più capaci di, cioè è come se agissero per conto loro. E quando dico è come se agissero per conto loro, in effetti è così, perché quando si forma un'abitudine, il nostro cervello, cioè la nostra mente, non entra più a far parte del processo decisionale. Non finirò mai di ripetere questa frase, perché è la frase più importante di tutte. Quando si forma un'abitudine, il cervello non entra più a far parte del processo decisionale. E infatti questa roba qui, questa cosa qui è controintuitiva, cioè immagino che tu sia impegnato, e il podcast fa parte naturalmente di questo tuo condizionamento ambientale, di questo tuo questa tua voglia, di questo tuo impegno nel migliorare la qualità della tua vita in un determinato ambito, tu sei impegnato nel raggiungimento di obiettivi. Siamo in un periodo dell'anno in cui molto spesso si fanno i buoni propositi per l'anno successivo, si va a vedere che cosa è successo nell'anno, quindi che cosa si può migliorare, che cosa si deve cambiare, che cosa decidiamo di smettere. Quindi diciamo che fine anno, inizio dell'anno successivo, sono i periodi nel quale le persone fanno un bilancio e ovviamente si pongono dei nuovi obiettivi, dei nuovi progetti, fanno una valutazione su, ok, dal prossimo anno farò così. Ora, tu sai che nel mondo del coaching si lavora per obiettivi, no? Si fa una buona, un'ottima programmazione, quantomeno sulla carta, di come dovrebbe essere la programmazione di un obiettivo, di quali sono i passi importanti da fare per raggiungere un obiettivo. Ci sono un sacco di strumenti, di protocolli, di coaching sicuramente validi, sulla carta molto validi. Com'è possibile che le persone, nonostante la validità di questi strumenti, riesca a sabotarsi? E magari questa cosa qua avviene nel corso degli anni, no? Ci sono persone che hanno lo stesso obiettivo da 10 anni e inevitabilmente, nonostante si pongano lo stesso obiettivo, non lo raggiungono mai. Questo avviene perché di solito gli obiettivi, la programmazione degli obiettivi viene fatta solo con una parte del nostro cervello, che è la nostra mente conscia, che è la nostra parte consapevole. Quindi tu ti metti lì in virtù, no, dei buoni propositi e ovviamente dello stato di motivazione che vivi nel momento in cui decidi, no, dici quest'anno basta, faccio così, e quindi sulla carta ti metti a fare una serie di un piano d'azione o più piani d'azione e cerchi, quando, soprattutto quando sei fortemente motivato, di seguirlo pedissequamente senza sgarrare un attimo. E poi non si sa come mai cadi sempre in sabotaggi, in qualche modo ti saboti. Questo è capitato a tutti, adesso vi faccio il figo, ne sto parlando come se fossi immune da queste cose, in realtà è capitato tantissime volte anche a me e capita ancora, soprattutto mi rendo conto, capita negli obiettivi che, diciamo così, non fanno pace. Cioè, sai quando hai queste velleità, dice quest'anno faccio così. In realtà, dicevo, un principio controintuitivo è questo ed è assolutamente valido. Noi non ci eleveremo mai, quindi non saliremo mai al livello dei nostri obiettivi. Noi cadiamo sempre al livello dei nostri sistemi inconsci. Beh, lo ripeto. Una persona non si eleverà mai a livello dei suoi obiettivi, ma cadrà sempre a livello dei propri sistemi inconsci, cioè dei propri automatismi, delle proprie abitudini. Questa è una verità scomoda, ma è una verità che è importante accettare. E soprattutto, se la vediamo da un punto di vista produttivo, positivo, è una verità importante. Cioè, il vero lavoro non è su quello che vorrai ottenere. Il vero lavoro è creare un condizionamento, quindi degli automatismi, per fare in modo che questi automatismi lavorino per te in virtù di quello che vuoi ottenere. Quindi, se tu hai creato un modo di essere, quindi un'abitudine, un automatismo legato a chi sei tu, quindi quali sono le caratteristiche che tu hai, che ti senti tue, non che vuoi avere, che ti senti tue, queste caratteristiche faranno il grosso del lavoro. Perché? Perché noi produciamo nella nostra realtà, manifestiamo nella nostra realtà quello che intimamente siamo e soprattutto quello che intimamente ci viene più facile fare. Una delle cose che spiego, ed è un cavallo di battaglia, e mi piace che sia un mio cavallo di battaglia, è legato al termine straordinario, no? Tutti siamo affascinati dal concetto di risultati straordinari, di vita straordinaria, di ottenere qualche cosa di straordinario. Sicuramente l'aggettivo straordinario, quando viviamo qualche cosa, è sicuramente una parte motivante, cioè ci piace, no? Ci siamo affascinati dallo straordinario. Se però andiamo ad analizzare la parola straordinario, straordinario è l'insieme di due parole, extra e ordinario. E tu mi puoi dire, Andrea, certo che io voglio fare qualcosa di extraordinario, perché non voglio, perché molto spesso si dà il significato al termine ordinario, si associano sinonimi demotivanti o negativi, no? Quindi una cosa ordinaria è una cosa mediocre, è una cosa abituale, è una cosa banale, no? Qualche cosa che ovviamente non ha valore. Questo è il significato che molto spesso le persone danno. In realtà la nostra mente funziona attraverso cose ordinarie. La nostra mente replica ciò che è abituata a vedere, ciò che è abituata a sentire, ciò che è abituata a ripetersi. Perché la mente, in buona sostanza, funziona attraverso pensieri, me l'hai sentito dire anche in uno degli ultimi podcast, pensieri ed emozioni, stati d'animo. I pensieri sono il linguaggio della mente, quindi per pensieri intendiamo l'immaginazione, quindi le cose che noi vediamo nella nostra mente, e dialogo interno, quindi le cose che ci ripetiamo di volta in volta, no? Il linguaggio che usiamo con noi stessi o nello spiegarci determinate cose. Questo è il linguaggio della mente. Il corpo, il linguaggio del corpo sono le emozioni, cioè gli stati d'animo che noi viviamo di più. Capisci bene che nel momento in cui tu produci costantemente gli stessi pensieri e le stesse emozioni, emozioni e pensieri, pensieri e emozioni, emozioni e pensieri e emozioni, questo scatena, quindi pensieri ed emozioni protratti nel tempo, creano un atteggiamento mentale, perché no, anche un atteggiamento fisico. Ma io mi limito a quello di cui so parlare, quindi riguardante l'atteggiamento mentale. Quindi pensieri ed emozioni scatenano, creano, formano un atteggiamento. Lo stesso atteggiamento protratto nel tempo crea una convinzione. Un insieme di convinzioni coerenti con quel tipo di atteggiamento crea un modo di essere. E nel momento in cui questo modo di essere si è formato, si è installato, basta, il lavoro è fatto. Diventa ordinario per noi essere in quel modo. E tutto ciò che è ordinario, la nostra mente lo replica. Perché lo replica? Perché a livello neurologico ha formato delle strade, si chiamano engrammi, ha formato una strada o delle strade coerenti con quel tipo di atteggiamento. Ha sviluppato un percorso facile da seguire in maniera tale che tu non debba neanche pensare a quello che stai facendo. Perché non ci devi pensare? Perché tu sei così. A noi piace spiegare alle persone che riusciamo a fare delle cose. Perché ti viene così facile quando fare questa cosa qua? Perché io sono così, non potrei farlo in modo diverso, no? Ci piace dire, spiegare alle persone, soprattutto quando adottiamo dei comportamenti produttivi, quindi qualcosa che ci dà dei risultati, dire alle persone un motivo di vanto. Riesco a farlo perché io sono così, non riuscirei a farlo in modo diverso. Ecco, questa cosa qua avviene, lo stesso identico processo avviene anche su comportamenti che ci danno dei risultati che non vogliamo. Quindi, in buona sostanza, se andiamo alla radice, l'aspetto più importante, cioè perché tu ottieni quei risultati? Ovviamente mi riferisco a risultati che magari non vuoi ottenere nella tua vita o fai fatica a raggiungere determinati obiettivi. Perché questi sono la conseguenza non solo di comportamenti, di azioni, certo che sono la conseguenza di azioni, ma alla radice quelle azioni sono state il motore che ti spinge ad agire in quel modo, anche in un modo improduttivo, è legato a un modo di essere che hai sviluppato, frutto di atteggiamenti che hai condizionato, frutto di pensieri ed emozioni che in qualche modo hai continuato a manifestare, magari inconsapevolmente, nella tua vita. Questa è una bella notizia. Dici, bella notizia, Andrea, a me faceva i coglioni. Sì, è una bella notizia se ti dai la possibilità di lavorarci sopra, cioè di andare a capire quali sono i pensieri generativi, quindi quelli che hanno formato quel modo di essere, quei pensieri e quelle emozioni. Perché nel momento in cui tu crei nuovi pensieri e nuove emozioni, hai la possibilità di creare nuove strade neurali. Ripeto, nel momento in cui tu ti dai la possibilità di creare nuovi pensieri e nuove emozioni, ti dai la possibilità di creare un nuovo modo di essere, e un nuovo modo di essere ti fa agire in un modo diverso e quindi ti dà risultati diversi. Ora, qui arriva la domanda da $1 milione, ed è una domanda, la domanda più idiota, mi spiace che qualcuno, se qualcuno si può offendere con questa mia esternazione, la domanda più idiota che una persona di solito mi fa è: va bene, ho capito, no? Cioè adesso io installo questi nuovi pensieri, cioè creo questi nuovi pensieri deliberatamente, me li scrivo, Andrea, guarda, come diceva Troisi nel film, mo me lo segno proprio. Mi faccio questo nuovo pensiero, creo delle emozioni associate, coerenti con questo nuovo pensiero, perché mi piace questo lavoro qua. Per quanto tempo, Andrea, devo allenarmi, devo condizionare questo pensiero affinché crei un modo di essere? Ecco, perché lo ritengo una domanda idiota? Perché tu già metti un limite, e cioè che una cosa che ti può far star bene deve avere una scadenza, no? Deve avere una scadenza. Io quando insegno, no, ai miei corsi degli esercizi, che di fatto sono un allenamento, cioè un modo, un costante, continuo allenamento, le persone mi dicono: per quanto lo devo allenare? Che domanda è? Perché ci deve essere un tempo? Soprattutto se una cosa ti fa stare bene, se vuoi che sia parte della tua vita, e stiamo parlando di stati positivi, di convinzioni positivi, di un modo di essere che vuoi che diventi automatico, perché ti devi dare il limite temporale? Cioè, se io ti dicessi che devi farlo 3 volte al giorno per un anno intero, qual è la reazione emotiva che hai? C'è gente che, come reazione emotiva, addirittura 3 volte al giorno per un anno intero. Tesoro. Ed è una cosa che io dico spesso. Tesoro, ti sto chiedendo di fare per 3 volte al giorno un allenamento di pochi minuti, 3 volte al giorno, come se ti dicessi per 5 minuti a volta, quindi un quarto d'ora totale al giorno, non di seguito. 5 minuti al mattino, 5 minuti dopo pranzo, 5 minuti prima di andare a dormire, fai questo tipo di esercizio tutti i giorni per un anno intero, ti metti il timer. Questo tipo di esercizio ti crea subito, perché più lo fai più diventi abile a farlo, ti crea degli stati positivi, dei pensieri produttivi, pensieri utili a quello che desideri. Ed è il lavoro più importante, sulla base della spiegazione che ho detto prima. Qual è il problema del farlo un anno intero? Vabbè, però sai, quando non ti rendi conto che se non, questa cosa qua non ti è entrata come automatismo, quindi se non sei ancora così, sicuramente sarai in un modo diverso. La domanda non è quanto tempo ci vuole, perché nel momento in cui ti entra come modo di essere, tu non parli, non guardi più al tempo che ci vuole per condizionare, perché è parte della tua realtà. Cioè, naturalmente, tu creerai, senza neanche accorgertene, questi stati positivi. Questi stati positivi ad un certo punto lavorano per te. Quindi se tu mi chiedi quanto tempo devo allenarmi per condizionare questo nuovo modo d'essere, il tempo che serve, fino a quando non ti rendi conto che è diventato parte della tua giornata, che è diventato parte della tua vita. Questa è la parte più importante. Anche perché, se non fai deliberatamente qualche cosa a tuo favore, farai inconsapevolmente qualcosa a tuo sfavore. Perché il cervello non regge il vuoto, la mente non regge il vuoto. Se tu non riempi la tua mente con qualche cosa di utile per te, di produttivo, con stati d'animo che ti servono, che ti sono utili, che ti fanno vivere la tua vita esattamente come tu vuoi, stai per certo che non è che non fai niente. Magari non te ne accorgi, ma non è che non fai niente. Avrai condizionato, quindi farai le cose al contrario, e cioè creerai deliberatamente dei pensieri improduttivi più volte al giorno, tutti i giorni, associati a degli stati d'animo del cazzo. E c'è un sacco di gente che è cintura nera del creare, dell'aver creato un modo d'essere che non le piace. Improduttivo. Okay? Se tu ti guardi in giro, sai come noi creiamo il modo d'essere? Come creiamo il modo d'essere? Ben detto, pensieri e stati d'animo. Ok? I pensieri sono qualcosa che immaginiamo e ogni volta che è qualcosa che ci ripetiamo. Ogni volta che noi parliamo di qualche cosa, no? C'è gente che è cintura nera di lamentela, cintura nera del guardare le cose che non vanno, cintura nera del essere incazzati per un dato motivo, e partono dal mattino. Guarda, questa mattina sono andato a bere il caffè al bar, mi sono trovato con delle persone che conosco, sono stato lì mezz'ora, per mezz'ora io tranquillo ad ascoltare, fortunatamente ascolto e basta schermandomi perché la prendo sul ridere, e per mezz'ora c'era stato un, sembrava una partita di tennis, era la fiera della lamentela, dell'incazzamento e del chi odia il Natale, chi e chi gli sta sul che non vede l'ora di staccare la spina e non vede l'ora che passino queste feste perché questa festa del cazzo consumistica che non serve a niente. E poi c'è quello che si lamenta della Ferragni che ha fatto quello che ha fatto, e poi c'è quello che si... insomma, trovavano mille motivi per riempire quella mezz'ora con degli argomenti che ovviamente creavano uno stato emotivo, perché quando ne parlavano si incazzavano anche. Mezz'ora, cioè mezz'ora è il doppio dell'allenamento che ho chiesto di fare prima. Ora, questa mezz'ora qua prima di andare a lavorare. Quindi questi hanno lasciato il bar per andare nei vari uffici, quantomeno per quella mezz'ora, con uno stato d'animo di quel tipo. Ovviamente nel salutarsi si sono detti, cioè vediamo di far passare il più velocemente possibile sta giornata di merda. Mattino. Alle otto e mezza. E questa è una costante. Ora, diciamo che questi dedicano solo questa mezz'ora a questo tipo di sfogo? È mezz'ora tutti i giorni. Mezz'ora tutti i giorni per 300, mezz'ora per 365 mezz'ore l'anno. Fai tu i conti. Ok? Qual è, secondo te, lo stato emotivo che ad un certo il modo di essere che avranno condizionato?